I fantasmi del passato sono le catene di oggi. Citazione di Baruch Levy, lettera a Karl Marx, Mordechai Levy, La Revue de Paris, pagina 574, 1. In questo nuovo ordine mondiale i figli di Israele forniranno tutti i leader senza incontrare opposizione. I governi dei diversi popoli che formano la Repubblica Mondiale cadranno senza difficoltà nelle mani degli ebrei. Sarà quindi possibile per i governanti ebrei abolire la proprietà privata e fare uso in ogni dove delle risorse dello Stato. Quindi la promessa del Talmud sarà compiuta, in cui si dice che quando il tempo del Messia verrà, gli ebrei avranno tutte le proprietà del mondo nelle loro mani. Giugno 1928. L'opportunità di manifestare la loro azione è arrivata con la rivoluzione russa, che è stata finanziata dai banchieri ebrei. Uno dei loro, l'ebreo tedesco Karl Marx, Mordechai Levy, ha catalizzato l'evento con la pubblicazione del suo manifesto comunista. La scuola di Francoforte venne fondata quando si capì che la rivoluzione comunista aperta e pubblica, che avrebbe spazzato l'Europa e l'America portandole sotto il giogo ebraico, aveva fallito e non si era materializzata come previsto. Mentre la Russia, dopo una lunga lotta che cominciò quando i bolscevichi, dopo essere divenuti in numero inferiore al governo ed aver perso ogni sostegno dal popolo russo nella sfera politica della nuova democrazia russa, attaccarono il Duma, il Parlamento russo, in un atto di terrorismo con le pistole in pugno, dando vita alla rivoluzione bolscevica, terrore, che realizzarono grazie ai massicci finanziamenti dei Rothschild e di altri gruppi ebraici bancari globali. E mentre buona parte dell'Est era anch'essa caduta sotto la bandiera rossa dopo una brutale lotta per la libertà contro i rossi, che durò più a lungo della Seconda Guerra Mondiale. L'armata rossa dell'ebreo Trotsky fu fermata dall'invasione della Polonia nella battaglia di Vistula nel 1920, dopo aver invaso la Repubblica Ucraina, ed i tentativi di abbattere la Germania per mezzo della rivoluzione fallirono quando le forze nazionaliste li schiacciarono nella rivolta di Sparta del 1919 a Berlino, capeggiata dall'ebrea Rosa Luxemburg. Ci furono la caduta dei sovietici in Baviera capeggiata dall'ebreo Eisner e la caduta della breve Repubblica Comunista di Belakon in Ungheria. Dato che comprendevano che al tempo quella che credevano fosse la rivoluzione dei lavoratori non stava accadendo come speravano, ritornarono semplicemente al tavolo delle discussioni e svilupparono un'altra strategia per mettere in opera il loro schema globalista. Verso la fine del 1922 i comunisti internazionali, Comintern, cominciarono a considerare quali fossero le ragioni. Su iniziativa di Lenin, ebreo, venne organizzato un meeting all'Istituto Marx Engels di Mosca. Lo scopo dell'incontro era quello di chiarire il concetto, e dare effetto concreto, ad una rivoluzione culturale marxista. Tra le persone presenti c'erano l'ebreo Georg Lukács, un aristocratico ungherese, figlio di un banchiere, che era diventato un comunista durante la Prima Guerra Mondiale. Da buon teorico marxista sviluppò l'idea di rivoluzione ed eros, l'istinto sessuale usato come strumento di distruzione, e l'ebreo Willy Munzenberg. Le soluzioni da lui proposte erano organizzare gli intellettuali ed usarli per far puzzare la civiltà occidentale. Solo allora, dopo che hanno corrotto tutti i suoi valori e reso la vita impossibile, possiamo imporre la dittatura del proletariato. Era disse Ralph de Toledano, 19.162.007, l'autore conservatore e cofondatore del National Review, un incontro forse più dannoso per la civiltà occidentale della stessa rivoluzione bolscevica. Georg Lukács, ebreo, era il figlio di un banchiere ungherese benestante. Lukács cominciò la sua vita politica come agente dei comunisti internazionali. Il suo libro Storia e coscienza di classe gli valse il riconoscimento come leader teorico marxista dai tempi di Karl Marx. Lukács credeva che affinché potesse emergere una nuova cultura marxista, la cultura esistente doveva essere distrutta. Disse: ho visto la distruzione rivoluzionaria della società come l'unica e la sola soluzione alle contraddizioni culturali dell'epoca e tale capovolgimento mondiale di valori non può verificarsi senza l'annientamento dei vecchi valori e la creazione di nuovi per mezzo dei rivoluzionari. Questa scuola, progettata per dare carne al loro programma rivoluzionario, ebbe inizio all'Università di Francoforte nell'Institut FU con die Resi R. Sozialforschung. All'inizio la scuola e l'istituto non si potevano distinguere. Nel 1923 l'istituto venne fondato ufficialmente, e finanziato da Felix Weil, ebreo, 1898-1975. I punti principali del programma della scuola di Francoforte. 1. Creazione del reato di razzismo, rendere il pensiero razziale illegale come parte della guerra ebraica contro la razza bianca. 2. Continui cambiamenti per creare confusione. 3. insegnare sesso ed omosessualità ai bambini, il cui scopo è creare un enorme contraccolpo contro la libertà sessuale nella società. Problema, reazione, soluzione. Sono gli ebrei quelli che hanno creato il tabù dell'omosessualità per mezzo del xianesimo. 4. Minare alla base l'autorità di scuole ed insegnanti. Sostituirli 22 a riarmati 22 supportata dagli ebrei. 5. Intensa emigrazione per distruggere l'identità. Guerra aperta sulle nazioni bianche, poiché molti di questi non bianchi vengono programmati con un sistema di pensiero ostile contro i nativi bianchi, facendo di loro un efficace strumento ebraico contro la razza bianca. 6. Promuovere l'eccesso nel bere. 7. Un sistema legale inaffidabile che colpisca le vittime dei crimini. 8. Dipendenza dallo Stato o dai benefici di Stato. 9. Controllo e istupidimento dei media. 10. Incoraggiare la rottura della famiglia. 11. Mescolanza razziale. Distruzione delle norme culturali bianche. Nel 1933, quando il Partito Nazionalsocialista salì al potere in Germania, i membri della scuola di Francoforte fuggirono. La maggior parte di loro andò negli Stati Uniti. Notate che i libri che i nazisti stavano per bruciare erano le opere della scuola di Francoforte ebraica, come l'ebreo Freud ed altri che ammettono che i loro lavori erano progettati per agire come veleno culturale contro il popolo tedesco. Un popolo libero ha il diritto di assicurare la salute della propria cultura e difenderla contro i possibili avvelenatori. Ecco una nota interessante su ciò che gli ebrei fecero poi. I membri della scuola di Francoforte condussero numerosi studi sulle convinzioni, gli atteggiamenti ed i valori che credevano ci fossero dietro l'ascesa del nazionalsocialismo in Germania. Gli studi della scuola di Francoforte combinavano l'analisi marxista con la psicanalisi freudiana per formare le basi di ciò che divenne noto come teoria critica. La teoria critica fu essenzialmente un criticismo distruttivo degli elementi principali della cultura occidentale. Per quanto riguarda l'identificazione dei fattori che permisero al popolo tedesco di radunarsi contro la sovversione ebraica della loro nazione e cultura, e di gettare il giogo ebraico fuori da soli, tali elementi potevano essere adesso distrutti per mezzo della sovversione e indebolire meglio la nazione ospitante in favore del parassita ebraico. Le critiche venivano riflesse in opere della scuola di Francoforte come La fuga dalla libertà d'Erich Fromm, ebreo, La psicologia di massa del fascismo di Wilhelm Reich e La personalità autoritaria di Theodor Adorno. La personalità autoritaria, pubblicata nel 1950, sostanzialmente influenzò gli psicologi americani e gli scienziati sociali. Il libro era basato su una idea di base, ossia la presenza in una società. Le premesse di questi ebrei lavorano per dire che gli stessi elementi che rendono forte una nazione gentile sono in realtà malvagi, e non illuminati, e quindi devono essere rimossi, per l'accesso ad una civiltà più elevata. Non vi piace semplicemente come l'ebreo spaccia sempre il suo scopo come se fosse lo scopo di tutti e nasconde il suo comportamento parassita dietro falsi proclami umanitari? La personalità autoritaria divenne un indice per la campagna nazionale che va contro ogni tipo di pregiudizio o discriminazione sulla teoria che se tali mali non venissero sradicati, potrebbe accadere un altro olocausto nel continente americano. Tale campagna, al contrario, fornisce una base per la correttezza politica. La teoria critica incorporava delle sottoteorie che esse stesse avevano lo scopo di tagliare via alcuni specifici elementi della cultura esistente, inclusa la teoria matriarcale, la teoria androgena, la teoria della personalità, la teoria dell'autorità, la teoria della famiglia, la teoria della sessualità, la teoria razziale, la teoria legale e la teoria letteraria. Messe in pratica, queste teorie dovevano essere usate per capovolgere l'ordine sociale prevalente e per sfociare in una rivoluzione sociale basata sul marxismo culturale. I teorici critici della scuola di Francoforte aprirono la porta all'antagonismo sessuale e razziale dei trotskiani, un'altra fazione del giudeo-bolscevismo. Leon Trotsky, ebreo, dichiarò che i neri oppressi potevano essere l'avanguardia di una rivoluzione comunista in Nord America. Denunciò i lavoratori bianchi che avevano dei pregiudizi contro i neri e li istruì ad unirsi con i bianchi della rivoluzione. Le idee di Trotsky vennero adottate da molti degli studenti leader del movimento controculturale degli anni 60. Che cercò di elevare i rivoluzionari neri a posizioni di leadership nel loro movimento. Sono stati gli ebrei a portare i neri in Nord America all'inizio, perché possedevano e gestivano il traffico di schiavi, e questo è un dato di fatto registrato in molte opere storiche sull'argomento, come la relazione segreta tra neri ed ebrei, P. piena di documentazione che proviene principalmente da fonti ebraiche che ammettono che non solo gli ebrei possedevano il traffico di schiavi ma rappresentavano oltre il 75% dei proprietari di schiavi nel Nuovo Mondo, mentre i rimanenti erano un misto di bianchi ricchi, neri liberi e nativi americani. Oggi i media che sono di proprietà degli ebrei e di loro compare, il sistema scolastico, incolpano apertamente i bianchi dei crimini degli ebrei verso i neri. Questo ha come conseguenza la generazione dell'odio razziale nelle popolazioni nere verso i bianchi innocenti, che ha portato alla morte di migliaia di bianchi in attacchi motivati dalla razza. Questa cultura di odio antibianco tra i neri viene ulteriormente incoraggiata dalle corporazioni ebraiche della musica e dei media, che promuovono e creano tematiche antibianchi nella musica nera più popolare. Dobbiamo renderci conto che l'arma più potente del nostro partito è la tensione razziale. Propagandola nella coscienza delle razze scure, che per secoli sono state oppresse dai bianchi, possiamo modellarle secondo il programma del partito. Comunista. In America puntiamo ad una vittoria sottile. Mentre scaldiamo la minoranza negra contro i bianchi, inseriremo anche un complesso di colpa dei bianchi per aver sfruttato i negri. Aiuteremo i negri a salire alla ribalta in ogni area della vita, nelle professioni, e nel mondo dello sport e del divertimento. Con questo prestigio, i negri saranno in grado di sposarsi con i bianchi, e dare il via ad un processo che consegnerà l'America alla nostra causa. Programma razziale per il XX secolo, pubblicato nel 1913 da Israel Cohen. Il 17 giugno 1957 questo passaggio venne letto nel registro del Parlamento dal Rep. Thomas G. Abernathy. Gli studenti rivoluzionari erano anche fortemente influenzati dalle idee di Herbert Marcuse, ebreo, un altro membro della scuola di Francoforte. Marcuse predicava il grande rifiuto, un rigetto di tutti i concetti occidentali di base, la liberazione sessuale e di meriti di femministe e rivoluzionari neri. La sua tesi primaria era che gli studenti universitari, i neri del ghetto, gli alienati, gli asociali, ed il terzo mondo potessero prendere il posto del proletariato nella rivoluzione comunista. Tutto questo nel suo libro, Saggio sulla liberazione. Il famoso fronte ebraico per sostenere questi scopi è il NACP. Jacob Schiff, l'uomo dei Rothschild in America, decise che la maniera migliore di creare tensione razziale era spostare la leadership tra i neri. Nel 1909 stese i piani per l'Associazione Nazionale per l'Avanzamento delle Persone di Colore, NACRI. Era la fusione di Movimento a Controllo Comunista Niagara Movement, un gruppo di neri comandati da W.E.B. Du Bois, ed un gruppo di attivisti sociali bianchi. All'inizio i massimi leader del NACP erano un gruppo di ebrei nominati da Schiff. Il loro scopo era lottare contro segregazione e discriminazione. Adesso sono l'organizzazione nera più grande del paese, con oltre 1500 divisioni, e circa 500.000 di membri. E questa la ragione dei gruppi GLBT creati dagli ebrei per i diritti per il NACP si veda sopra, e della promozione di legioni assortite e delle lobby di oggi. Quella crescente è la comunistizzazione degli stranieri illegali in America ad opera di agenti ebrei che inviano gratis i più intelligenti dei Matizzo in speciali scuole rosse in America, per addestrarli ad essere la prossima generazione di commissari che poi ritornano e comunistizzano le orde di illegali che sono arrabbiate per il loro trattamento da poco da parte delle corporazioni transnazionali capitaliste della mafia ebraica, in primo luogo. Ancora una volta gli ebrei gli mentono e danno la colpa ai bianchi per le loro sofferenze, quando invece la colpa è degli ebrei. Qui abbiamo nuovamente la dialettica hegeliana ebraica, problema, reazione, soluzione. Tutto porta all'ottenimento di una forza rivoluzionaria necessaria per riempire le nazioni e per portare in essere il dominio ebraico assoluto, sotto la bandiera del comunismo. Lo scopo del nostro partito nel nostro lavoro tra le masse di negri è creare un potente movimento proletario che lotterà e comanderà la lotta della razza negra contro lo sfruttamento e l'oppressione in ogni forma e che sarà una parte militante del movimento rivoluzionario dell'intera classe operaia americana. E la collegherà con le lotte delle minoranze nazionali e dei popoli coloniali di tutto il mondo e quindi alla causa della rivoluzione mondiale e della dittatura del proletariato, Partito Comunista Americano, 1925. Il Sudafrica è la traccia di quello che sta arrivando in America, perché gli ebrei stanno facendo lo stesso con le armate ebraiche e delle orde dei neri bolscevichi. Amore multiculturale, e l'amore giudeo-xiano che è già approdato da noi. Qualcuno è di Detroit. La teoria critica, ed una ribellione linguistica che ammonterebbe ad un capovolgimento metodico di significati. Per quanto riguarda il conflitto razziale, Marcuse, ebreo, scrisse che gli uomini sono colpevoli e che i neri sono la forza di ribellione più naturale. Questa è una missione del fatto che la cultura della colpa bianca di oggi è un'arma psicologica creata dagli ebrei contro la popolazione bianca per ingannarli a portare avanti la loro stessa distruzione e schiavitù. E per togliergli il loro spirito battagliero. Non è altro che xianesimo aggiornato, con il crimine di essere nati con il peccato della pelle bianca. A causa di cui le razze non bianche oppresse del mondo soffrono e sono morte per i suoi peccati. Pentitevi. Gridano gli ebrei in mille diverse direzioni. I comunisti cercano di portare avanti la causa del comunismo inserendosi loro stessi nelle situazioni razziali e sfruttandole, 1, per intensificare gli attriti fra negri e bianchi per provare che la discriminazione contro le minoranze è in difetto inerente al sistema capitalista, 2, per fomentare la disunità nazionale dividendo negri e bianchi in fazioni antagoniste ed in guerra, 3, minare alla base e distruggere l'autorità consolidata, 4, incitare la lotta razziale all'attività di rivolta, e, 5, dipingere il movimento comunista come il campione della protesta sociale e l'unica forza in grado di migliorare le condizioni dei negri e degli oppressi, il lunga Edgar Hoover. Il più famoso di questi agenti ebraici alla scuola di Francoforte in America è Martin Luther King, che fu addestrato in una simile scuola comunista nel Tennessee ed era un agente a libro paga. King venne fotografato nel 1957 alla Highlander Folkschool, una scuola di addestramento comunista del Tennessee, con Abner Berry, ebreo, che aveva un posto nella commissione centrale del Partito Comunista. La Commissione Legislativa Unita per le Attività ONU Americane riportò che la conferenza xiana meridionale era sostanzialmente sotto il controllo del Partito Comunista per mezzo dell'influenza della Fondo Conferenza Educativo Meridionale e dei comunisti che lo gestiscono. King aveva dei collegamenti con oltre 60 organizzazioni di fronte comunista. 9 dei suoi aiutanti più vicini erano attivisti comunisti di alto rango ed uno di essi più tardi divenne aiutante del Rev. Jesse Jackson. Stanley Levison, che era stato un consigliere di King nel 1956, era stato coinvolto con il Partito Comunista fino al 1955 e portò altri comunisti noti nello staff di King. Carl Prusson, un agente del FBI che infiltrò il Partito Comunista e frequentò per 5 anni dei meeting in California, testimoniò nel 1963. Io giuro ulteriormente ed attesto che ad ognuno dei suddetti incontri, il reverendo Martin Luther King veniva sempre portato avanti come l'individuo a cui i comunisti dovrebbero guardare e ruotare intorno nella lotta comunista su molti problemi razziali. Julia Brown, una ex comunista, disse: ci veniva detto di promuovere Martin Luther King per unire i negri ed anche i bianchi dietro di lui. Prendeva ordini dai comunisti. So come dato di fatto che i comunisti non lo avrebbero mai promosso, finanziato, e sostenuto se non avessero potuto fidarsi di lui. Sono certa che sapeva cosa stava facendo. Sebbene un ordine del tribunale nel 1977 chiuse e sigillò i vasti registri del FBI sulla sorveglianza di King negli archivi nazionali per 50 anni, un libro del senatore Jesse Helms nel 1998, chiamato La vacanza di King ed il suo significato, disse che Charles D. Brennan, un vice direttore del FBI che era personalmente coinvolto nella sorveglianza, caratterizzò le sue attività come scappatelle orgiastiche ed adultere, in cui poteva essere bestiale il suo abuso sessuale delle donne. Osservò anche che King beveva spesso fino all'eccesso. Link: www.martinlutherking.org. Niente di nuovo sotto il sole anche qui. Nel 1925 una dozzina di neri furono reclutati per l'addestramento alla propaganda in Russia. Lo stesso anno venne fondato il Congresso Americano Negro del Lavoro. Nel 1930 cambiarono il loro nome in Lega per la lotta dei diritti dei negri. Si fusero con il Congresso Negro Unito quando venne fondato nel 1936 a Washington dopo Cristo. Nel 1940 i comunisti erano 2/3 dei suoi membri. Nel 1947 si unirono con il Congresso per i diritti civili, un gruppo di fronte comunista. Ricordate che King veniva propagandato come agente per l'integrazione razziale, e quindi la promozione della mescolanza razziale e la distruzione delle due razze gentili, che è parte dello progetto globalista ebraico. I neri che promuovevano la separazione razziale vennero colti al volo dagli ebrei. Uno dei più importanti contribuenti alla correttezza politica era Betty Friedan, ebrea. Per mezzo del suo libro Il mistico femminino, la Friedan divenne la madre del moderno movimento femminista in America. La Friedan non era una membra della scuola di Francoforte, ma venne fortemente influenzata da essa. Il suo lavoro offre un utile caso da studiare per le radici marxiste della correttezza politica. L'antica tattica ebraica di dividere e conquistare mette donna gentile contro uomo gentile, e quindi indebolisce la capacità della nazione ospitante di reggersi come fronte unito contro il parassita ebreo. Non pensate che io venga per portare pace in terra, non sono venuto a portare pace, ma la spada. Perché io vengo per mettere un uomo contro suo padre, la figlia contro sua madre, e la nuora contro la suocera. Matteo 10:2.34-35. La Friedan, ebrea, dedicò quasi un capitolo intero del mistico femminino alla teoria di Abraham Maslow, ebreo, dell'autorealizzazione. Maslow era uno psicologo sociale che nei suoi primi anni fece delle ricerche sul dominio femminile e sulla sessualità. Maslow era un amico di Herbert Marcuse, ebreo, all'università di Brandeis ed aveva incontrato Erich Fromm, ebreo, nel 1936. Era fortemente impressionato dall'ideologia di Fromm della scuola di Francoforte. Ha scritto un articolo La struttura autoritaria del carattere pubblicato nel 1944, che rifletteva la teoria della personalità della teoria critica. Maslow era anche impressionato dal lavoro di Wilhelm Reich, ebreo, che era un'altra fonte della teoria della personalità della scuola di Francoforte. Il significato delle radici storiche della correttezza politica non può essere pienamente apprezzato a meno che la rivoluzione dei ruoli sessuali di Betty Friedan non venga vista per ciò che realmente era, una manifestazione del processo rivoluzionario sociale iniziato da Karl Marx. La dipendenza della Friedan dal riflesso dell'ideologia della scuola di Francoforte di Abraham Maslow è un semplice indicatore. Altre indicazioni comprendono la corrispondenza della rivoluzione dei sessi della Friedan con l'annientamento dei vecchi valori di Georg Lukács, e la creazione di nuovi. La transvalutazione dei valori di Marcuse, ebreo. Ma l'idea di trasformare un patriarcato in un matriarcato, ossia ciò che l'inversione dei sessi è progettato a fare, si può direttamente collegare al libro di Friedrich Engels, L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato. Pubblicato per la prima volta nel 1884, questo libro rese popolare la convinzione femminista, oggi accettata, che la discriminazione profondamente radicata contro il sesso femminile oppresso fosse una funzione del patriarcato. Per ammissione diretta, il femminismo è un altro tentacolo del comunismo ebraico. La convinzione che il matriarcato fosse la soluzione al patriarcato nasce dai commenti di Marx nell'Ideologia tedesca, pubblicato nel 1845. In questa opera Marx avanzò l'idea che le mogli e i bambini fossero la prima proprietà del maschio patriarca. La teoria matriarcale della scuola di Francoforte, e la sua vicina parente, la teoria androgina, ebbero entrambe origine da queste fonti. Da notare come si può vedere qui la mano ebraica nella Wicca ed in altri movimenti New Age, perché predicano lo stesso non senso ebraico che viene menzionato sopra come il cuore principale delle loro convinzioni. Per non parlare degli evidenti temi xiani. Quando si rivolge al pubblico generale, sostiene la correttezza politica, o il marxismo culturale per chiamarlo con il suo vero nome, presenta le sue idee in maniera attraente. È tutta questione di essere sensibili verso altre persone. Dicono. Usano parole come tolleranza e diversità, chiedendo perché non possiamo tutti andare d'accordo? Gli ebrei hanno creato un clima di pesante criminalità in cui è un crimine essere insensibile, e questo viene fatto per installare il tabù che hanno creato nella società in modo che le pecore si sorveglino l'una con l'altra. E per dare loro un modo di chiudere la discussione su qualsiasi argomento che sia una minaccia al programma ebraico. Antisemita è un esempio evidente di questa tattica. La realtà è differente. La correttezza politica non riguarda essere simpatici, a meno che non si creda che i gulag siano dei posti simpatici. La correttezza politica è il marxismo, con tutto ciò che implica, perdita di libertà ed espressione, controllo del pensiero, inversione dell'ordine sociale tradizionale e, in ultimo, uno stato totalitario. Se è qualcosa, il marxismo culturale creato dalla scuola di Francoforte è più orribile del vecchio marxismo economico che ha rovinato la Russia. Perlomeno i marxisti economici non esaltano la perversione sessuale e cercano di creare un matriarcato, come hanno fatto la scuola di Francoforte ed i suoi discendenti. E naturalmente ricordate sempre che il comunismo non potrebbe esistere senza il xianesimo che gli fornisce un modello. Il motto della Lega Comunista era tutti gli uomini sono fratelli ed i suoi obiettivi erano la fondazione di un regno di Dio in terra, basato sugli ideali dell'amore del proprio vicino, di uguaglianza e giustizia. Osservate come il xianesimo sia gemello del comunismo. In questo nuovo ordine mondiale i figli di Israele forniranno tutti i leader senza incontrare opposizione. I governi dei diversi popoli che formano la Repubblica Mondiale cadranno senza difficoltà nelle mani degli ebrei. Sarà quindi possibile per i governanti ebrei abolire la proprietà privata e fare uso ovunque delle risorse dello Stato. Quindi la promessa del Talmud sarà compiuta, in cui si dice che quando verrà il tempo del Messia, gli ebrei possiederanno tutte le proprietà del mondo intero nelle loro mani. Baruch Levi, lettera a Karl Marx, Mordechai Levi, La Revue de Paris, pagina 574, 1 giugno 1928. La dottrina ebraica del marxismo rifiuta il principio aristocratico della natura e rimpiazza l'eterno privilegio del potere e della forza con la massa di numeri ed il loro peso morto. Quindi nega il valore personale, contesta il significato di popolo e razza, e quindi toglie dal genere umano le premesse della sua esistenza e cultura. Come fondazione dell'universo, porterà alla fine di ogni ordine intellettualmente concepibile dall'uomo. Se, con l'aiuto del suo credo marxista, l'ebreo sia vittorioso sui popoli del mondo, la sua corona sarà il funerale dell'umanità e questo pianeta, come fu una volta per milioni di anni, si muoverà nell'universo privo dell'uomo. Hitler. Fonti. Raymond Wuren, Le radici storiche della correttezza politica. www.martinlutherking.org